Bravo però.
Ok.
Allora, con Rava a un certo punto lui ti ha evidentemente chiamato nel tuo gruppo.
Sì. Cioè, ti ho detto che ho avuto. L'avevo già conosciuto in occasione di un disco con Gaslini che si chiama Message, in cui c'era anche Enrico. Lì ci siamo conosciuti, poi ci siamo incontrati circa un anno dopo e a Roma. Siamo andati a una jam in una casa e lui è rimasto molto sorpreso che c'era della gente che suonava come me qua in Italia e mi ha subito immediatamente proposto di fare delle cose con lui. E io sono rimasto folgorato perché uscivo da un periodo abbastanza scuro e cosicché lui ma già dopo pochi giorni mi diede già delle date di lavoro, insomma. E lì ho cominciato a suonare. La prima formazione c'era Calvin Hill, che è un bassista famoso americano, e un batterista sudamericano che si chiamava Nesso Rastarita. Era un quartetto questo qua. E lì ho cominciato a sviluppare il mio discorso sul free jazz, no? Più che altro non il free jazz che si intende oggi, diciamo, come musica creativa, ma più che altro il free jazz di estrazione più strettamente jazzistica, diciamo, no? più afroamericano, più legato anche al tempo. Infatti c'erano delle situazioni tematiche dei quattro quarti, più o meno, diciamo, vagamente possiamo paragonarlo al discorso di Ornette Coleman, Don Cherry, o anche più la Gatto Barbieri, Don Cherry. Era, per me era una cosa stupenda. Infatti molte cose l'ho imparato lì, insomma. Poi successivamente ho suonato con una ritmica di svedesi, cioè con Pal Danielson al basso, Bobo Stenson al piano e Jun Christensen alla batteria. E insomma lì è subentrato il piano, abbiamo sviluppato il discorso, diciamo, più su una situazione, diciamo, più legata agli accordi, diciamo. E poi invece è finito con l'ultimo gruppo nel quale ho suonato con Enrico, formato da GF, Jenny Clark e Aldo Romano, con i quali ho concluso questa mia collaborazione con Enrico, insomma, diciamo. È stata, per me, fino adesso è stata la collaborazione più fruttuosa a livello creativo, diciamo, quella che mi ha più formato, insomma, diciamo. Io sono molto grato a lui per questo.
Che dischi hai fatto con lui?
Con lui ho fatto, purtroppo non ho avuto l'occasione di fare un disco, cioè ho fatto un disco in quartetto con lui, sempre con la prima formazione, ma volendo avrei potuto anche fare qualche altra cosa con lui. Comunque abbiamo fatto questo disco soltanto per la jazz a confronto
in quartetto, Enrico,
sì, sì.
E poi anche quell'altro col
e
trio.
Anche ho fatto un mio disco in trio con la stessa ritmica.
I pezzi erano tutti tuoi?
Tutti e tre i pezzi erano miei, sì.
Erano tre?
Sì.
Cioè una suite
c'era un pezzo parecchio lungo e altri due pezzi un po' più
corti. Ed erano tuoi?
E tutti i pezzi miei, sì.
Senti, e del periodo invece americano con Enrico cosa mi dici?
Anche lì, diciamo che per me è stata un'esperienza, diciamo, che mi ha formato parecchio, perché lì cioè, ho suonato un mese e mezzo in un club, però non tutti i giorni, suonavamo venerdì e sabato, più o meno due giorni a settimana. E lì ho continuato, il discorso con il batterista Michael Calvin e Calvin Hill sempre. Ma più che altro per me andare in America ha subito uno shock, perché andando lì ho scoperto tutti i miei difetti, sentendo grandi musicisti e anche sassofonisti eccezionali tipo Steve Grossman, che a quel periodo suonava con Elvin Jones. Per me è stata una folgore, perché non avevo, cioè, avevo sentito musicisti eccezionali, però era forse le prime volte che li sentivo nel loro ambiente. E ci ho avuto come una crisi, diciamo, i primi giorni, perché non che avessi particolari problemi con lo strumento, ma ho visto la sicurezza con cui suonavano questi americani. È stata quella che questa qui è la cosa che mi ha sconvolto, cioè la loro sicurezza incredibile suonando la loro musica. E insomma, diciamo, ho continuato a suonare lì. Quando sono tornato in Italia, ho suonato in Germania con Enrico. Praticamente era una tournée questa qui, in cui includeva anche l'America. Sono tornato, ho avuto un lungo periodo di crisi, che poi ho superato abbastanza bene con Enrico, che mi ha aiutato a sviluppare un discorso mio personale, diciamo.
Certo. Questo, quindi poi siamo arrivati al periodo, dopo il periodo Enrico,
io
abbiamo
adesso
un periodo di vuoto.
Ti sembrerà strano, ma c'ho molto disordine in queste cose, perché è stata una cosa molto...
Ce lo mettiamo l'ordine.
Ecco, sì. Comunque,
dopo il periodo Enrico, se non sbaglio, ha avuto un periodo di calo, un periodo di straniamento un po' fuori.
Sì, no? Ho avuto un periodo in cui praticamente non ho suonato per alcuni mesi, oppure se suonavo a Roma, in qualche club. Più che altro cercavo di imparare a suonare gli standard, imparare a suonare il blues. Devo dire, senza presunzione, devo dire che già l'avevo assimilato, diciamo. È stata la prima cosa che, anche quando non conoscevo i pezzi che in genere si fanno nelle jam,
certo,
ho sempre conosciuto il blues, e questo mi ha avvantaggiato per suonare le altre cose, diciamo, perché come
il blues canonico, 12 battute,
il blues di 12 battute, che come sappiamo tutti è la base del jazz.
Certo.
Ecco. E poi, insomma, diciamo che sono rimasto a Roma e ho suonato un po' con Amedeo Tommasi, che insegna al St. Louis,
sì,
e con lui ho avuto l'occasione di, diciamo, in quel periodo è stata una svolta per me, cioè penso di essere tornato indietro, ma non penso di essere tornato penso di essere ritornato indietro come estetica di musica, ma penso di essere andato avanti come contenuto, diciamo, no? Perché ho avuto
come
una crisi,
personale.
Non trovavo più una attinenza con la mia vita e con la musica che in questo periodo si suona, diciamo, quella che viene chiamata musica creativa europea, diciamo, o anche fatta da americani tipo Braxton. Ecco, io mi sono sentito sempre molto vicino al free jazz degli anni 60, come ho detto, ma quando sono venuti fuori questa gente qui, no, diciamo sinceramente, non ho ricevuto nessun tipo di vibrazione bella da questa gente. E allora ho deciso di, siccome è il jazz degli anni 50 era quello che amavo di più in fondo, allora ho ritenuto opportuno per andare avanti nella mia musica, di imparare certe cose, di imparare un certo tipo di linguaggio. E così ho cominciato a sviluppare questo discorso, che poi diciamo che dopo questa stasi sono venuto su a Milano, ho conosciuto dei musicisti tipo Luigi Bonafede, Furio De Castri, Paolo Pellegatti e anche Larry Nocella, sì.
Gaetano Liguori.
Gaetano Liguori, che è un'altra cosa, è un altro discorso. Comunque, ecco, ho conosciuto questi musicisti qui, che anche loro molto giovani suonavano qui in quel periodo c'era molto entusiasmo. Io mi ricordo che suonavamo quasi tutte le sere qui, cioè, al Capolinea. E lì ho ripreso a vivere con entusiasmo la musica, diciamo.
Dopo un certo periodo di stasi, eccetera.
Sì, e voglio dire che da lì è cominciato ad avere un significato non meno profondo di quello che c'aveva prima, ma più attinente con i miei sogni, con la mia vita, con il mio modo di vedere le cose, con il mio modo
di vivere.
Con il mio modo di vivere, esatto. Cioè, per me la musica è amore, ma amore nel senso completo, voglio dire, cioè non trovo molto le parole per dire questo, penso che
le
riesco meglio a esprimere con la musica.
Comunque
il mio concetto della vita è questo qui, cioè di vivere con amore nel miglior modo possibile.
Senti una cosa, tu sei sempre stato considerato un po' l'enfant prodige, no? Sì. Il ragazzo prodigio che a 15 anni suonava meravigliosamente il sax alto ed era considerato uno dei discepoli dei grandi altisti di tutti i tempi, no? E poi a un certo punto tu ti sei forse un po' lasciato invaghire da questa cosa, no? Essendo molto giovane, da questo sogno così, ah, tutti pensano così di me, eccetera. Poi a un certo punto c'è state però le crisi, varie crisi, soprattutto e a livello personale e a livello musicale, sì, tipo quella americana, tipo altre crisi che mi hai detto sono arrivate, sì, puntualmente ogni due, sì, tre anni, eccetera. Sì. In questo momento come sei?
In questo momento direi che non sono per niente a posto né con me né con la musica che faccio, però riesco a avere, cioè, sempre di più un tipo di professionalità che mi permette di essere più sicuro di me stesso, diciamo, no?
Ho capito cosa vuoi dire, certo.
Però sinceramente
non sei soddisfatto?
Non sono soddisfatto, però diciamo che vivo dei momenti bellissimi, diciamo, sia con la musica sia nella vita.
Certo.
Ecco, questo riguardo il fatto dell'enfant prodigio, appunto, ma molto, cioè, io quando a 15 anni feci il festival di Bergamo con Gaslini, ebbi un'ovazione incredibile da parte del pubblico e della critica, e io penso che se intravedeva quello che
sarebbe successo dopo,
che sarebbe successo e che ancora deve succedere, voglio dire. Però insomma, diciamo che ho avuto non ero così come dicevano, non era vero quello che dicevano.
Cioè, secondo te, ecco, dai un'immagine di come eri visto da te.
Io ero
5 anni,
esatto,
dopo, 6 anni dopo.
Io ero un ragazzo di 15 anni che aveva una ottima conoscenza dello strumento. Tecnicamente parlando, sì. È una forte emotività, diciamo, un bel modo di esprimersi.
Un bel feeling,
esatto. E per questo penso che ho suscitato queste cose, perché già da allora.
Però avevi molte lacune.
Però avevo molte lacune. Non parliamo di quelle armoniche che le ho scoperte dopo, perché in fondo in quel periodo non è che mi interessava fare una cosa così.
Eri molto di getto, diciamo.
Sì, io trovavo divertente, trovavo giusto, trovavo reale fare quella musica, no? Ma insomma, lacune di tutti i tipi, non so, erano così tante che cioè adesso anche ce n'ho, però sono molto meno di quelle che avevo prima, cioè. Sì.
Senti, parliamo di questo disco che è importante, questo disco con disco nel senso come momento importante di verifica, di conoscenza di personaggi di un certo tipo Beaver Harris, Cameron Brown e al piano chi c'era, non mi ricordo, aiutami, Ron Barton. Tu hai fatto questo,
sì,
disco l'anno,
sì,
scorso,
sì,
no? È uscito da poco,
sì,
è un disco stupendo che va benissimo,
sì,
a me sembra che vada bene,
sì,
è un disco comunque bello, su quello non ci sono,
sì,
dubbi. Ecco, parlami di questo disco qua, cioè come è nato, eccetera, non dal punto di vista organizzativo, lo so,
certo,
cioè c'era questo gruppo in Italia,
sì,
si pensò,
certo,
di fare questa cosa,
sì,
ed è riuscita magnificamente.
Sì.
Tuo feeling nei confronti degli altri musicisti, nei confronti
Sì, adesso ti spiego. Quando andai in America, io conobbi nel club dove suonavo Cameron Brown,
uh-huh,
e mi dimostrò molta stima, diciamo. E quando ritornò in Italia con Beaver Harris, appunto poco tempo fa, ci siamo rincontrati e lui si ricordava di me, e poi mi erano arrivate delle voci che mi salutava, diciamo, no?
Certo.
Insomma, già quando Alberti mi ha proposto di fare il disco con questi tre musicisti, mi sono sentito, diciamo, non a casa mia, ma protetto abbastanza, mi sono sentito già disposto, tranquillo, esatto, perché anche perché Beaver Harris, per esempio, anche lui avevo conosciuto a New York, era amico di Enrico Rava. Il pianista non lo conoscevo, ma subito come l'ho visto ci siamo subito trovati bene, insomma. E diciamo che già dall'inizio sono andato in sala di incisione un po' emozionato, è normale, però non è che avevo quella paura che ti impedisce di fare quello che senti, diciamo. Certo. E penso che è per questo che il disco è riuscito abbastanza bene. Come, ripeto, è sempre un disco di session, voglio dire, un disco fatto
velocemente,
in poco tempo, certo, diciamo. Certo. Però ecco, in questo disco ho voluto fare almeno una sintesi di tutto quello che ho imparato fino adesso, no? Diciamo, infatti una facciata è composta di Standard, Cherokee, Solar e un'altra ballad di un pianista italiano che si chiama Corrado Nofri. L'altra facciata sono pezzi di Beaver, che sono un po' più moderni, diciamo, però anche loro sono abbastanza ancorati, diciamo, alla tradizione.
Certo.
Ecco, questo è un disco di consapevolezza, ho voluto fare nei rispetti della tradizione, anche se ripeto che ho molto ancora da imparare dalla tradizione.
Certo. E ti sei trovato bene comunque dal punto
mi
di
sono
vista,
trovato benissimo dal punto di vista... dopo il primo pezzo ero tranquillissimo e ho suonato molto rilassato. È chiaro che se ci penso adesso, ogni volta che ascolto il disco penso che avrei potuto fare altri 10 cose sopra, però quello lì io penso che...
Su Cherokee potevi fare delle altre cose sopra oltre a quelle che hai fatto,
ma non so,
forse no. Nel senso, sai, che c'è tante cose in Cherokee.
Sai, però ecco, appunto, ritengo a non essere molto soddisfatto, però mi va benissimo perché per me è una sicurezza aver fatto quel disco.
Beh, secondo me anche, esatto, questa cosa è molto importante.
È un punto di partenza, diciamo, per me, non un punto d'arrivo.
Ecco, questo mi fa molto piacere che tu lo dica, e anche se il disco è molto bello e molto interessante. Senti, invece del disco in quartetto cosa mi dici?
Il quartetto è stato appena registrato.
5 giorni fa, esatto. Un mese fa, quando
è? Anche quello è un risultato del lavoro che ho fatto con questi ragazzi italiani, diciamo, certo. No? E il disco, so che siamo andati in sala incidendo più pezzi, no? Che poi saranno scelti. Comunque anche questo è l'apprendistato del mio lavoro con il quartetto, che è un lavoro che è partito, cioè siamo partiti da presupposti molto jazzistici, però orientati sul sistema della modalità, diciamo, su quel sistema che era vicino a John Coltrane.
A Coltrane, ecco. McCoy Tyner.
Ecco, infatti, che io ho amato sempre Coltrane e la sua musica, e ci sono delle cose che sento di esprimere, che sono orientati verso quel panorama, diciamo. Però non c'è solo questo qui, ci stanno anche delle ballad e anche c'è un pezzo, anche dei pezzi di bebop, cioè uno, forse ce n'è uno o due.
Tu ami molto il periodo bebop.
Io adoro il periodo bebop perché io adoro Charlie Parker, non soltanto perché era un musicista fantastico.
Era bello come uomo,
io ho un'ammirazione che forse so che rasenta il mito, non so se riuscirò mai a distogliermi.
È un po' difficile.
Non tanto dalla sua ombra musicale, ma dal contenuto della sua vita, insomma, diciamo.
È stata grande.
Ecco, esatto.
Senti, io ti dico dei nomi, tu mi dici degli aggettivi. Charlie Parker.
Stupendo.
Coltrane.
Stupendo.
Froa Sander.
Bellissimo.
Stan Getz. Come vedi sono tutti sassofonisti, eh?
Sì.
Così, ma a bruciapelo, così senza...
Bravissimo.
Lester Young.
Eccezionale.
Vedo che non andiamo, cioè andiamo, siamo sempre là sopra, non scendiamo mai. Art Pepper, suona il tuo strumento.
Lo ammiro moltissimo.
Ornette.
È un altro che ammiro molto.
Gli altri sassofonisti non è che me ne vengano molti in mente di grandi, di molto grandi, veramente sopra. Non lo so, non ce ne sono poi molti altri. Art Pepper l'abbiamo detto. Lee Konitz,
un altro che io stimo parecchio, è un sassofonista che anche ha influenzato, anche se non sembra, ha influenzato il mio modo di di entrare nell'armonia, diciamo. È uno che, voglio dire, Liconis in certe occasioni non mi è piaciuto affatto, ma quelle poche occasioni che mi è piaciuto mi bastano per dire, per dargli tutta la mia stima, diciamo.
Però fa una musica molto diversa.
Fa una musica molto diversa, però...
Molto tranquilla, ecco, sì, molto
per
controllata.
Me lui, esatto.
Non che tu non faccia una musica controllata,
sì, certo,
però c'è, cioè, molto,
certo,
impeto.
No, lui è, per me è un modo di interpretare Charlie Parker, come del resto, anche se vedi Lenny Tristano, anche lui interpretava Parker, Bud Powell, però nel suo mondo, il cosiddetto cool jazz, no? Era che io, voglio dire, io non amo molto il jazz californiano, ma però quel tipo di jazz che venne fatto sulla costa dell'est da musicisti bianchi tipo Lenny Tristano, Lee Konitz, Billy Bauer,
ti prende?
Mi prende abbastanza, mi piace abbastanza, sì.
Senti, un parere veloce sul sassofonista che stiamo ascoltando.
Su Larry Nocella. Larry Nocella è un bravissimo sassofonista, un ottimo, è un vero sassofonista, più che altro per l'impostazione che ha sullo strumento. È un giovane, perché è ancora molto giovane, che meriterebbe di lavorare di più per me.
Cosa che non gli riesce molto.
Cosa che non riesce molto, sì.
Senti, abbiamo parlato del quartetto, abbiamo parlato del disco. In genere ora la vita come va? Così, una domanda un po'...
Ecco, dal punto di vista professionale direi che non faccio abbastanza lavoro per poter vivere come vorrei io, cioè non per fare i soldi, ma per poter vivere tranquillamente. Non mi basta, perché anche fare delle cose importanti, voglio dire che io faccio dei festival come ho fatto da qui a un anno, non è che ti porta da vivere, diciamo, questa cosa qui, però ti permette di essere conosciuto. Infatti io, a me mi sta benissimo questa situazione adesso.
Ecco.
E anche, cioè, voglio dire, anche se... anche come lavoro non mi posso lamentare, in fondo, perché penso di essere uno di quelli che lavora di più nel campo del jazz, soltanto che io faccio solo questo.
E appunto.
E faccio veramente solo questo. Voglio dire che io, anche economicamente, l'unico sostentamento per mia scelta, perché quando non ho soldi e non ho lavoro, preferisco andare in giro da amici. Fortunatamente ho la fortuna di avere degli amici musicisti e non che mi ospitano, che mi vogliono bene. Se non avessi questo sarebbe molto dura. Comunque, concludendo, penso che è un bel periodo per me, specialmente quest'estate ho un po' di concerti da fare.
Tipo Nizza.
E non, voglio dire, a questo livello qui penso che è positiva la cosa.
Senti, ho saputo da Alberto che devi fare anche un concerto a Nizza.
Devo andare a Nizza, sì.
Come la vedi questa grossa carta, secondo me?
Sì.
Cioè, senza voler gigantire la,
sì,
cosa,
certo.
Per te sarà un concerto come tutti gli altri.
Io non so,
con un po' più di...
Aspetterei a vedere quello che succede.
Che succede, chiaramente.
Esatto.
Senti, dal punto di vista umano va abbastanza bene, tutto sommato, invece.
Sì.
Cioè,
sì.
Non ci sono grossi problemi, eccetera, no?
No, non ci sono grossi problemi, voglio dire.
Senti, tu passi per essere un po' una creatura di Gaslini, per via del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, per via di vari motivi, eccetera. Soprattutto quello, soprattutto aver fatto parte del suo gruppo, eccetera. Fin quanto è vera sta cosa?
Dunque, io prima di tutto voglio dire che voglio ringraziare Gaslini per quello che ha fatto per me, perché lui ha avuto molta stima nei miei confronti e mi ha aiutato, mi ha fatto diventare conosciuto. Con lui ho avuto la possibilità di diventare professionista, cioè di suonare regolarmente, con essere pagato. E mi ha insegnato delle cose a livello culturale, specialmente voglio dire, lui, per me la cosa più giusta che ha fatto lui nel jazz a livello di insegnamento è stato il fatto di fare rispettare il jazz alle masse, diciamo, no? Non alle masse, ma voglio dire di rendere il jazz come un fatto culturale, vero, autentico, diciamo. Per questo io sono molto grato a lui, ma non posso dire di... Forse sono stato legato a lui anche musicalmente, ma adesso non ho più niente a che vedere con la sua musica.
Certo, cioè è stato un periodo,
esatto.
Ed è finito e esatto. Basta. Mi sembra che possa bastare, perché per il resto già ha fatto Luzzi, quindi è inutile scrivere. Io direi di legarci alla realtà e di fare perfetto. Una cosa legata alla realtà.
Questa
no?
È anche meglio, guarda.
È meglio, no? Secondo me. Ecco. Ok, siccome tu hai ringraziato tutti, io ringrazio te.
Ok.
E proseguirà fino al 22 giugno la mostra fotografica Immagini del Jazz, una testimonianza dell'evoluzione parallela tra musica e immagine jazz. Le foto esposte sono di Carlo Verri. Termina così il Gamma Giornale delle ore 19.
Anche tu contro il cancro, e questo lo slogan della consueto bollettino del tempo valido per...